www.radiodigio.it e la storia continua. Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. Divieti e privilegi. Ogni città emanò regole ed è impossibile dar conto di ogni realtà. Si possono tuttavia, volendo cogliere le differenze più significative tra la seconda metà del XIII secolo e l'inizio del XVI, individuare tre fasi, la prima delle quali, dalla metà del XIII secolo alla metà di quello successivo, è caratterizzata dalla tendenza di limitare in forma generalizzata l'uso di abiti pomposi, strascici e perle e ori. Intorno alla metà del 300, invece, si rivela l'inizio di una nuova fase, nella quale le norme suntuarie sono caratterizzate dall'esclusione di cavalieri, dottori, avvocati, insieme alle loro mogli e figlie, da ogni restrizione. A Bologna, per uscire dalla genericità, le norme emanate nel 1335 e nel 1357 contengono proprio queste esenzioni, presente anche negli statuti di altre città. Altra caratteristica della normativa di quest'epoca è la cresciuta minuzia delle prescrizioni. Molto è vietato quanto a tessuti, fogge e ornamenti, ma ogni divieto è accompagnato dall'indicazione di una multa, pagata la quale quasi tutto diventa lecito. Stando alle norme di fine 300, mogli e figlie di cavalieri e dottori potevano portare una mantellina foderata di vaio, scoiattolo, e profilare le vesti con un bordo sempre di vaio, mentre per ermellino, perle, pietre preziose, nonché oro e argento, il divieto era esteso a tutti i cittadini. Proibiti erano anche gli inserti di panno di colore diverso e i ricami con filo di seta e di argento. L'ermellino, vietato a tutti nel 1376, viene ammesso nel 1389 ma riservato come segno di privilegio alle donne dei cavalieri e dei dottori. Il redditometro. Le norme di quell'anno stabilivano anche che le vesti confezionate al tempo dell'emanazione della nuova legge, una volta denunciate e rese riconoscibili da un bollo, potevano essere indossate ancora per 8 anni. La denuncia e la bollatura delle vesti proibite, confezionate prima dell'emanazione della legge, fu un utile stratagemma, perché consentì ai cittadini il recupero di abiti già posseduti e all'autorità l'esatta conoscenza della quale ci si poteva valere anche a fini fiscali, dei capi più elaborati che erano in circolazione in città. Questa pratica, attestata anche a Firenze e in altre città, quando ha lasciato la documentazione precisa dei capi bollati, ci ha consegnato informazioni preziose su vesti e proprietari. Per Bologna disponiamo di un registro di vesti sottoposte all'esame della commissione incaricata della bollatura dopo le emanazioni delle leggi suntuarie del 1401. Con queste norme siamo ancora nella seconda delle tre fasi individuate. Esse precisavano nel dettaglio numero e peso degli ornamenti consentiti e minacciavano non solo multe ma anche sequestri per gli inadempienti. Le donne dei cavalieri e dei dottori godevano anche in questo caso di un trattamento privilegiato. Ed è una questione di classe. Con la normativa voluta dal cardinale legato Bessarione nel 1453 passiamo alla terza fase. Essa è caratterizzata, Bologna, come in altre città, da una stratificazione della popolazione in categorie, sei nel caso bolognese, per ognuna delle quali il cardinale indicava tipo e quantità delle vesti e degli ornamenti leciti. Alle donne dei nobili, come a quelle degli artigiani, e a tutte le bolognesi e alle abitanti del contado, erano indirizzate indicazioni precise su colori, fogge, lunghezza degli strascici e ornamenti consentiti. A metà 400 nessuno era più libero di scegliere come apparire, ma tutti erano invitati a esprimere la loro partecipazione al gruppo, o meglio, al ceto, tramite il gioco delle apparenze, l'immagine del potere. Qual è il senso, ci si chiederà, di tanta pervicacia nel disciplinare le apparenze? Innanzitutto, ciò prova indirettamente l'importanza che vi si attribuiva. In secondo luogo, dimostra come le si riconoscesse il ruolo di strumento politico, un mezzo, cioè, per rappresentare e rafforzare l'immagine dei potenti e per escludere dall'area del privilegio. La rappresentazione e il mantenimento del potere erano fatti anche di questo, di sete, di pellicce, di lunghezza degli strascici e di circonferenze più o meno ampie delle maniche. Che le apparenze dovessero essere adeguate alla condizione sociale della famiglia era un principio che i moralisti condividevano con i legislatori. E fu così che i primi diedero una mano ai secondi per cercare di raggiungere lo scopo. In molti casi emerge la richiesta di intervento da parte delle autorità cittadine, rivolta ai più noti predicatori, affinché tenessero cicli di sermoni sulle pompe e sulle vanità, nonché sui rischi che esse comportavano, danni per le economie familiari e cittadine, pericoli politici per il mancato rispetto delle gerarchie, rischi sociali a causa della mancanza di solidarietà nei confronti dei meno abbienti, ma anche morali per il troppo tempo dedicato a ornare un corpo destinato al pasto dei vermi, anziché alla cura dell'anima per la quale era previsto un altro destino. www.redigio.it e la storia continua.